quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto.
Ma che bello. Buonasera, buonasera a tutti, buon pomeriggio anzi, le voci di Ornella Vanoni e Carpo Inconsoli scandiscono l'inizio di questo nuovo appuntamento con il teatro, con Quarta Parete, il teatro in radio. Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sonar. E la prima cosa, i primi saluti vanno, i ringraziamenti soprattutto vanno a Claudio Bernabucci che mi assiste sempre con grande dovizia di attenzione in questo mio appuntamento radiofonico. E allora, insomma, è passato un mese rispetto all'ultimo DPCM che ci riguarda un po' più da vicino per quello che riguarda la chiusura dei teatri, che ha un posto appunto la chiusura di tutti i luoghi di spettacolo. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare? Quali provvedimenti sono stati messi in atto per aiutare i lavoratori dello spettacolo, ma anche i teatri? Anche dovendo fare un distinguo, perché sicuramente i grandi teatri hanno avuto accesso al FUS e all'extra FUS e potranno contare sempre su lunghe tenuture, ma quelli sotto i 100 posti, indubbiamente lo scenario si fa apocalittico. È semplicemente impensabile che i luoghi in cui nasce e viene ospitato il teatro indipendente non abbia comunque un aiuto da parte delle istituzioni. Non si può andare avanti con 20-30 persone a rappresentazione, aggiungendo anche il fatto che spesso questi piccoli teatri, queste piccole realtà per i quali io mi sono sempre battuto fin dall'inizio appunto della storia di Quarta Parete, vivono spesso facendo leva sui laboratori. E c'è da tenere conto che in questo momento di grande paura anche tornare, voglio dire, a fare un laboratorio può rappresentare sicuramente un ostacolo mentale, giustificato peraltro, insomma. E allora la domanda più di quanto urge, che più urge in questo momento è quanto tempo deve ancora aspettare e soprattutto quanti sacrifici siamo tenuti a fare perché il teatro torni ad aprire il suo sipario. Quanto tempo siamo disposti ancora a rinunciare alla bellezza, alle emozioni che sta a regalarci il teatro e la cultura tutto. E soprattutto affinché il distanziamento sociale non diventi la nuova grammatica dei linguaggi teatrali post pandemia. E adesso mi taccio e do voce alla musica con uno splendido disco dei Chicago, Saturday in the Park.
Saturday in the park, I think it was the
Allora, torniamo in diretta con il nostro primo ospite, che è sicuramente una voce autorevole nel mondo del teatro per il ruolo che ricopre, quindi non solo di artista a tutto campo, come attore, regista, produttore televisivo e cinematografico, ma soprattutto perché dal 2015, ha rilevato la proprietà del teatro di cui è direttore artistico, uno dei teatri più importanti non solo per Roma, ma del nostro paese. Saluto e ringrazio Luca Barbareschi. Buonasera, direttore.
Buonasera a voi, grazie di avermi ospite.
Allora, direttore, io la prendo subito, diciamo, sul tema un po' che scotta. Lei anche nei recenti interventi ha sollecitato le istituzioni affinché questo momento di forzata pausa possa essere utilizzata per avviare delle riflessioni serie che si traducono poi in fatti concreti per aiutare il teatro. Ecco, vogliamo ribadire questo punto, direttore?
Guarda, io credo che il Covid sia una occasione unica per ridisegnare il settore industriale del teatro, soprattutto dello spettacolo dal vivo. Lo spettacolo dal vivo risente di un'organizzazione economica totalmente sbagliata, in cui paradossalmente si continuano a dare delle piccole elemosine.
Delle prebende, le stava dicendo.
Sì,
proprio.
Prebende. Cerco di essere il più dolce possibile, certo, ma sono prebende in realtà. E non si affronta quello che è il problema reale, strutturale del teatro italiano. Il teatro italiano è un teatro che ha geograficamente, geoeconomicamente situazioni totalmente diverse, per cui se io parlo delle Marche, che sono un patrimonio dell'umanità per il numero, le decine e decine, che lo siano 80 teatri storici, se non di più, straordinari, hanno bisogno ovviamente, se noi vogliamo mantenere quel patrimonio, di sovvenzioni di un certo tipo. In realtà ci sono zone come il Lazio, dove invece i teatri scarseggiano perché il fattore centripeto verso Roma fa sì che Roma, fino a 80 km, 90 da Roma, tutti vengano a Roma la sera, preferiscono venire a Roma che fermarsi a Latina, dove ho diretto un teatro, dove giustamente le stagioni facevano fatica a farle, perché la gente, pur essendo a 100 e passa chilometri, i weekend se ne andava a Roma. Allora, su questo vanno fatti degli interventi sul territorio, dove comune, provincia e regione devono essere di aiuto.
Parte attiva, no? devono essere parte sì, attiva.
Allora, a Roma la parte attiva non esiste, perché senza fare problemi politici, perché non sono fatta politica, non mi interessa più. Ma l'assessore Bergamo di Roma, che adesso chiede di andare a Parigi per così rappresentarsi in maniera ancora peggiore, oltre il peggio che ha fatto su Roma, non si è occupato dei teatri, ha dato delle prebende, 5.000 uno, 3.000 all'altro, ma non è così che si sistema. Ora, le faccio degli esempi. Prego. Milano, che è una città virtuosa, Milano, il piccolo di Milano, che è l'equivalente dell'Eliseo dal punto di vista storico, anche più giovane, il piccolo ha 60 anni, l'Eliseo ha, io nei miei archivi storici ho 100 anni, dall'Eliseo sono passati da Di Vittorio, dove è stata fondata la CGIL, a Edoardo De Filippo, da Stravinsky, che ha diretto la prima volta l'Uccello di Fuoco, a Gassman e Tognazzi, a Petrolini, cioè la storia dell'Italia. Milano, il piccolo, prende quasi 18 milioni di euro all'anno tra comune, regione, provincia, fondo unitario dello spettacolo. Sai quanto prende l'Eliseo? 700.000 euro, perché il Quindi comune non esiste.
È una sorta di elemosina, addirittura.
Ma no, ma non pago i vigili del fuoco. Ora, quando io ho ottenuto, grazie al presidente Napolitano e a tutto l'arco costituzionale, allora reggente del PD, con Gentiloni, presidente del Consiglio, 4 milioni all'anno per 2 anni, mi sono visto arrivare degli avvisi di garanzia per traffico di influenze, delle cose folli, da cui ne sto uscendo fortunatamente.
Sì, abbiamo letto. Ed è una bella notizia, no?
Ma la follia è che nessuno si è posto il problema, perché non li davano a me, ma li davano al teatro. Che nel 19 non sono arrivati più soldi. Come può stare in piedi un teatro che costa 5 milioni di euro all'anno, prendendone 400 o 600 dallo Stato, quando un teatro omologo mio a Milano ne prende 18?
Certo.
E per ambedue l'impatto dei biglietti impatta fra il 5 e l'8% sul bilancio. Cioè sono irrilevanti. Per il pubblico.
Che questo è un altro problema, la bigliettazione è un altro problema poi, direttore.
Enorme, la bigliettazione, se noi abituiamo i giovani, non voglio spendere più di 10-15 euro per andare a teatro.
Certo.
Allora il problema però è un altro, come mai i giovani inglesi spendono 200 euro o 200 pound, che poi è la stessa cosa, o in Francia o in Germania o addirittura in America, 1.000 euro per un biglietto, sono sempre giovani. Perché? E per questo dico che il momento del Covid è importante, perché bisogna tornare sulla potenza emozionale dei contenuti, sulle grandi qualità degli ensemble dei teatri, perché quando usciremo dal Covid c'era stato un percorso di alfabetizzazione enorme, cioè tutte le nuove generazioni, i ragazzi da 2 anni non vedono altro che serie meravigliose su Netflix, Amazon, Sky, Rai anche ovviamente, tutto quello che si vuole. Quando torneranno, perché andare a teatro a vedere uno spettacolo brutto, noioso, con pessimi attori?
Quindi lei un po' sta puntando anche l'indice contro questo spostamento
totalmente.
No, dell'attenzione da parte dei giovani. Perché io mi ricordo che 30...
i giovani, guardi, posso dirti una cosa? I giovani dicono il teatro è noioso. Dire che il teatro è noioso è come dire che la vita è noiosa.
No,
ora è vero che la vita a volte per alcuni è noiosa, ma si sono idrogati. Cioè che non amano più guardare una rosa profumata, stare in mezzo degli amici, ridere, scherzare, fare l'amore, fare delle cose belle. Il teatro è noioso quando chi lo rappresenta lo rende noioso.
Certo.
Fine, è tutto molto semplice, ma bisogna reinvestire sulla formazione. Non basta fare direttori artistici degli attori
improvvisati, quindi c'è molta improvvisazione.
Guarda, io ho diretto quel teatro 20 anni fa,
sì.
Mi ha cacciato la politica di allora. Sono tornato, l'ho comprato, l'ho rimesso a nuovo, abbiamo fatto un lavoro eccellente e sa perché siamo odiati e invidiati? Perché è l'unico teatro che non di nomina politica ed è il primo teatro italiano, che è un paradosso, che crea una specie di paradosso estetico-sintattico, è uno scacco. Cioè come mai quel teatro che è di un privato, che funziona, che ha fatto migliaia di presenze e non ha dentro la politica, funziona e può essere libero?
Prevale sempre la logica spartitoria alla fine, insomma. E questo
la politica
paghiamo
non deve
sempre,
occuparsi delle nomine.
Paghiamo sempre questo peccato originale.
Ma certo, il primo violino di un teatro non deve essere messo dalla CGIL, come vedo fare a San Carlo di Napoli, dove ci sono dei ragazzi più giovani che non usciranno mai più finché non si leverà dalle palle, dico il primo violino, dico virgoletta.
Certo.
Noi siamo rimasti a prova d'orchestra di Fellini, dove... No, sindacalmente tutti inchiodati finché crolla tutto e nessuno li va più a vedere. Ma l'eccellenza non ha non ha una confraternita, non è, non può essere rappresentata da una confraternita politica o di qualsiasi tipo. L'arte non è democratica, l'arte è meritocratica.
È meritocratica,
fine, ma io non so, non sempre i bravi artisti sono anche brave persone, se posso aggiungere. Ma chi se ne frega, se uno suona benissimo il pianoforte, non so se Glenn Gould fosse una passeggiata di che era il grande interprete della
versione
di Goldberg,
ha ragione.
O se Karajan nel privato fosse una passeggiata di salute, certo. Si dice fosse un morfinomane, per cui sicuramente aveva degli alti e bassi,
certo.
Però io vado a vedermi Karajan, per cui l'Italia si è rimasti alle nomine politiche. Noi abbiamo dei personaggi da Barzelletta che ancora inciuciano sotto banco col loro potere per fare il favore a quello, all'altro, e fanno un grande danno al paese.
Ecco,
un grande danno.
Prego. No, finisca il suo concetto.
Io penso solo che i ragazzi, la vostra è una radio giovane, no? I ragazzi devono poter pensare,
sì.
E io sono orgoglioso perché in 100 film che ho prodotto, da Polanski a Mameta, a chiunque ha lavorato con me, ho solo preso gente brava, non ho mai... La gente
I raccomandati,
sa che non può chiamarmi.
I raccomandati.
Non esistono, non certo. Sono mai esistiti, come andare certo. A fanculo subito. Ecco. Ma un ragazzo giovane deve pensare che ce la farà perché è bravo lui, perché si è esercitato a recitare al meglio, certo. A suonare il piano, a studiare. Non a onorevole, mi presenta una, certo. Capisci, è una roba terribile. È questa, terribile.
È lo specchio di un'Italia un po' cialtrona, no, direttore?
Ma siamo rimasti a pane, amore e fantasia,
sì, sì.
Col poliziotto che così chiude un occhio. Il poliziotto non deve chiudere un occhio, perché deve farlo per il tuo bene di non chiudere un occhio.
Giustamente.
Deve essere rigoroso. Solo in Italia vedo insultare la polizia per strada. Ma lei prova a fare una cosa così a Madrid, alla Guardia Nazionale, o ai flic parigini,
certo.
O ai cop, ma ti staccano un orecchio.
Siamo
perché loro sono le istituzioni.
Siamo un po' il paese del chiagni e fotti, adesso per semplificare i concetti, no?
Però a furia di fare chiagni e fotti, la grande supposta, no?
Sì.
Ma ha fatto a Napoli, a furia di fotter tutti, poi il suppostone ha fatto il giro e
certo.
Poi gli è entrato dall'altra parte. Eh sì, perché poi tutto torna.
Come no?
Finché alla fine poi piangono, ma che causa del suo mal si diceva pianga se stesso. Cioè a un certo punto la parte sana deve prevalere sulla parte malata di un paese.
Sì, ma proprio...
Certo, se la...
Certo, prego.
Ma no, ma lo dico io veramente, io ho 6 figli, no? Per cui cos'è la funzione della mia vita? Una restituzione affettiva di quello che ho avuto. Io ho 65 anni, ho avuto tantissimo dalla vita. Ho lavorato in tutto il mondo, la Russia, l'America, ho prodotto migliaia di televisione, di ore televisive, film internazionali, qualsiasi cosa, in tutto il mondo.
Ha una storia.
Io cosa vorrei... Sì, ma vorrei... Cosa serve questa mia storia? Vorrei ridare fiducia ai ragazzi,
certo.
Fargli credere... Che esiste
restituirla.
Un mondo in cui restituirla loro, e loro devono avere fiducia, perché il senso di comunità e di condivisione nasce dalla fiducia in se stessi, da una grande aspirazionalità. Ognuno dei ragazzi, quando vedo che a Campo dei Fiori vendono la cocaina e si può comprare con 10 euro, se so io dove la spacciano,
sì.
Possibile che non lo sappia la polizia,
sì.
Allora c'è una volontà politica di sedare i nostri ragazzi, di renderli più stupidi. Infatti dico, siate dei rivoluzionari bevendo l'acqua minerale, perché con l'acqua siete irricattabili, ma avete il cervello che vi va a 1000. Però poi questi ragazzi che vogliono migliorare la propria città, il proprio paese, devono capire che se scrivono e non mannoio e no che non mannoio con uno spray per 20 metri sul cinema Farnese, come ho visto l'altro giorno,
sì.
Dove io stavo male, dico, l'avevano appena ristrutturato, carino, bello. Chi è l'idiota che ha dipinto quella roba lì? È un idiota. Però
sì.
Dentro c'è un malessere di degrado dove pensi che sia tutto quello che è degradante e costruttivo. Pensa ai jeans col buchi, no? C'è gente che spende di un grande stilista 500 euro per comprare dei jeans col buco da povero. Cioè, si spende i soldi per promuovere il proprio degrado esteriore.
È vero.
Guarda che è una roba sottile. Perché non devi essere...
Però è semplificativa.
Gli immigrati che durante il weekend vanno a Villa Borghese e sono in giacca e cravatta, perché invece sono orgogliosi di dimostrare come si usava una volta da noi.
Certo.
La domenica mettevi il vestito buono per far vedere che eri uno che sapeva. Poi se eri un contadino, stavi nel letame durante la settimana, ecco, ma la domenica ti vestivi bene.
Le volevo chiedere, ecco, lei ha molto, molto ben espresso questo approccio diverso tra Roma e Milano, quindi dove si evidenzia una mancanza di visione, no, fondamentalmente, è una miopia. Però le vorrei anche chiedere un'altra cosa. Secondo lei l'annuncio del ministro Franceschini con la decisione di attivare un tavolo tecnico e poi il famoso miliardo dei ristori per la cultura e il turismo la convincono?
Il miliardo di euro è una cifra importante. Sa cosa è? Franceschini ha fatto una cosa eccellente. Ha fatto l'Arbonus.
Sì.
L'Arbonus, le grandi quotate, Eni, Enel, Poste, Terna, Cassa Depositi e Prestiti, l'Eliseo, che avrebbe bisogno di 5 milioni all'anno per vivere, sa quanto impatterebbe togliendo il 65% dell'Arbonus? Enel spende 1,5 milioni, e un teatro è salvo con un intervento, uno all'anno. Però giustamente anche Franceschini lamentava che questi, quando hanno messo l'Arbonus,
certo,
hanno abbassato gli investimenti, cioè si sono omologati allo sconto grazie all'Arbonus, invece di implementarlo.
Un boomerang.
Io non ho mai creduto ai tavoli, ho fatto politica 5 anni, ho visto aprire tanti tavoli, poi la buona volontà c'è, ma vedo seduta talmente tanta gente così distonica tra di loro.
Sì, ma anche tante sigle diverse, direttore.
Sì, ma non vuol dire niente, guardi.
Sì, non c'è una, tanta gente, cioè, che non c'è una voce unica fondamentalmente.
Ma no, ma non prendiamoci in giro. Come se non facciamo come ha fatto l'assessore Bergamo, che l'assessore è diventato l'assessore più inutile della storia, che ha fatto, durante il Covid, ha convocato 200 teatri, gente che aveva, non so, 2 sedi, 3 sedi, mai visti, no? Gente che fa le cantine, delle cose improbabili. Per raccogliere un po' di voti ha dato ognuno delle prebende di 5.000 euro.
Però ci sono tanti anche piccoli teatri dignitosi, penso per esempio a Giancarlo Sepe, faccio un nome su tutti,
Ma Sepe è un grande, Sepe dovrebbe avere un suo teatro.
Esatto, la comunità,
se,
no?
Se quei delinquenti del Valle non avessero distrutto un teatro,
Che ancora non si sa che destinazione avrà quel teatro?
No, ce l'ha la destinazione, fai borderò finti per far finta che la gente sia un teatro nazionale.
Bene a sapersi.
Spero che un magistrato ascolti e vada a verificare.
Perché è veramente un delitto.
No, hanno reso agibile il foyer e fanno i borderò col foyer. Allora, quel teatro lì, uno come sempre lo gestirebbe benissimo, qualsiasi altro teatro. Cioè, ma parliamo di un regista vero.
No, no, assolutamente, un'eccellenza del nostro paese.
Di scalzacani che non hanno mai fatto un cazzo e che sono lì a leggere poesia alla sorella, perché parliamo di questa gente qui. E questa è la gente a cui ha dato i soldi, l'assessore all'inutilità culturale di Roma, Bergamo, che adesso vuole andare in Francia. Così ci avremo un ennesimo incapace che in Francia diranno: ma sono così stupidi in Italia?
Al povero assessore Bergamo fischeranno le orecchie, direttore.
Ma Bergamo gliel'ho già spiegato a voce che Bergamo è un inutile, come è stato inutile la Raggi. La Raggi almeno ha avuto buon gusto di non parlare mai di cultura. Devo dire, 5 Stelle nella loro inutilità sono coerenti, di cultura non hanno mai parlato.
Non ci sono mai.
C'è un comico che è un evasore fiscale, che io posso dirlo perché ho vinto la causa contro Grillo, perché ho dimostrato che mi prendeva i soldi in nero, perché per tutta la vita posso dire che Grillo è un evasore fiscale. E d'altronde, se il pesce puzza dalla testa, non è che potesse aver potuto creare un movimento particolarmente dinamico dal punto di vista politico. E tant'è vero che le persone poi per bene, come Paragone, come tanti altri, si stanno dissociando, perché la politica non è uno vale uno. Ci vuole un progetto alto,
certo.
È un progetto, dimenticare... L'egemonia culturale di questo paese, che deve essere un'egemonia culturale economica, non solo culturale.
Direttore, il tempo, come lei ben sa, è tiranno. No, un'ultima, due domande veloci, se lei può essere sintetico nelle risposte. Secondo lei il futuro del teatro è lo streaming e il futuro dell'Eliseo quale sarà?
Lo streaming non esiste, col teatro non c'entra niente. Il teatro ha una sola funzione, dal vivo. Tutti quelli che parlano di streaming dicono stronzate, perché il teatro... Se no è un brutto cinema con meno costi. Come faccio a competere? Qualsiasi cosa si fa in video va su una piattaforma. Le piattaforme poi mettono in comparazione con un algoritmo Billions piuttosto che The Crown, piuttosto che Marvel, con un prodotto fatto dall'Eliseo con 3 noccioline e 3-4 telecamere.
Okay.
Lo specifico del teatro è dal vivo, un luogo comunitario dove la gente si ritrova dal vivo.
E comunità, e soprattutto comunità, condivisione.
Comunitario. Non a caso sempre ha chiamato il suo posto la comunità.
Esattamente.
Giustamente. No?
E il futuro dell'Eliseo, direttore?
Dipende molto dalla volontà politica. Io sto cercando soluzioni economiche alternative con grande fatica,
certo.
Ma in questa finanziaria, come nelle altre, hanno salvato qualsiasi cosa, hanno salvato anche gli studi di Papigno, falliti pur di non far perdere i soldi al comico Roberto Benigni, sì. Comico quando fa ridere ma bravo quando deve incazzare. Per cui se vogliono salvare il simbolo di Roma, lei pensa cosa succederebbe se si chiudesse il piccolo di Milano? Sarebbe la rivoluzione. Il problema vero è che la comunità di Roma deve scrivere al ministro Franceschini, deve scrivere, certo, agli organi di competenza, al signor Salvo Nastasi, visto che mi dicono che è il più potente, è l'uomo veramente che decide tutto, se ne assumesse responsabilità, come ha fatto davanti a me, faccia a faccia, dicendo il problema dell'Eliseo è risolto. Me l'ha detto il giorno prima che lo nominassero al ministero, mentre vincevo il Leone a Venezia. Poi non l'ho più visto.
Bene.
Visto che è così potente, Salvo Nastasi, fammi vedere come riesce a salvare l'Eliseo che hai fatto fallire l'anno scorso togliendo le sovvenzioni e quest'anno è in ginocchio. Alla domanda, è lui, no? Se è il segretario del ministro, perché il ministro poi segue tante altre cose. Per cui bisogna chiudere l'Eliseo e dare una coltellata nella pancia della storia di Roma.
E questo,
un olocausto culturale.
E questo non è accettabile per la storia di Roma proprio, insomma.
No.
Direttore, io guardi, la farei parlare ore, ma insomma i tempi radiofonici lei li conosce bene. No, diamo spazio anche ad altri ospiti. Io la ringrazio di cuore, è stato gentilissimo per il suo splendido intervento. Spero ovviamente di vederla all'Eliseo prima possibile.
Speriamo.
L'abbraccio e buon lavoro, grazie.
Buon lavoro, soprattutto posso dire una cosa.
Ma certo.
Ci sono 120 lavoratori dell'Eliseo, visto che è un governo di centrosinistra,
sì.
E tutti hanno parlato dei lavoratori, compagni lavoratori. Io vedo i soldi che devono essere, no, di aiuto sono arrivati l'altro ieri per 2 mesi, ma vedo che i 100 lavoratori dell'Eliseo che avevamo riassunto, no, con un patto per aiutare la gente, sono tutti a casa.
Il problema occupazionale chiaramente è fondamentale. Bene, direttore, grazie mille, buon lavoro.
Altrettanto, grazie.
Grazie a lei, arrivederla. Bene, abbiamo parlato col direttore Luca Barbaresco, un intervento lungo ma sicuramente estremamente efficace e interessante. Velocemente andiamo al secondo brano della scaletta con Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival.
Keep on going.
dopo questo splendido brano reso poi famoso da Tina Turner del 69, Proud Mary, arriviamo al nostro secondo ospite. Lui viene dal mondo della danza, all'età di 18 anni riuscì a entrare a far parte del corpo di ballo del Teatro dell'Opera sotto la direzione della grande Elisabetta Terabus, fino ad arrivare al primo ballerino, al ruolo di primo ballerino, oltre a essersi occupato di molte coreografie. Ha lavorato fra i tanti con la mitica Carla Fracci, con Luciano Cannito ed Eleonora Bagnato. Il palcoscenico è sempre stato nella sua vita, tra un cabriol, un entrechat e una piroetta, è approdato lo scorso anno alla direzione artistica del Teatro Lo Spazio a San Giovanni. Saluto con piacere Manuel Parruccini. Buonasera Manuel.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Mi sono cimentato con vedi, con i passi di danza mi sono cimentato.
E ho sentito infatti la terminologia. Bravo.
Era giusto entrechat?
Antresciaccata, antresciassite, sì, diciamo antresciaccata.
Vabbè, sì, insomma era un modo anche per impreziosire il tuo, così, la tua presentazione.
Grazie.
Allora Manuel, insomma, un anno proprio terribile, se possiamo dirlo, no, alla fine.
Madonna, un anno catastrofico direi.
No, anche perché poi voi, insomma, vi eravate attivati per la nuova stagione.
Ma guarda, noi siamo stati proprio fulminati, perché noi abbiamo con una grande energia e con una grande forza, appena è stato possibile, siamo ripartiti con tutte chiaramente le dinamiche di sicurezza e tutto,
certo,
quanto,
certo.
Tutti i protocolli, però abbiamo cercato comunque di ripartire e di fare una stagione. Abbiamo fatto una stagione ricca, piena di spettacoli interessanti.
35 mi pare, no, grosso modo.
38 spettacoli, con degli appuntamenti di danza anche per la prima,
certo,
volta al Teatro,
certo,
Spazio, con una conferenza stampa che è andata molto bene, insomma con un sacco di artisti che sono venuti, perché c'era proprio la voglia comunque di ripartire. Siamo stati uno dei primi,
certo,
teatri a ripartire su Roma, e siamo riusciti ad aprire con due settimane, con la Venere in Pelliccia, con Gianni De Feo e Patrizia Bellucci, esattamente,
no,
l'ultima recita. Poi
È arrivato questo decreto come una mannaia.
Quindi insomma è stato proprio, cioè, tutto il lavoro fatto, la pubblicità, l'ufficio stampa, il marketing per far ripartire la stagione, i contratti fatti, insomma è stata proprio una roba
ecco,
brutta,
questo
anche perché
ti volevo chiedere, Manuel, questo momento di crisi della pandemia, che ovviamente ha preso tutti noi un po' così in contropiede, e ci può aiutare in qualche modo un po' a ridiscutere anche il modello di teatro che si vuole fare, insomma, perché ovviamente
ma certo che ci può far riflettere. Il problema è che ci siamo resi conto solamente adesso che della cultura e del teatro in realtà che ne frega niente a nessuno. Questo,
certo,
è il grosso problema. Cioè, al di là dei grandi teatri che sono sovvenzionati dal FUS,
okay,
i teatri stabili,
l'ho detto,
i teatri pubblici, che sono quelli che hanno comunque il beneficio di avere dei finanziamenti.
Tutti gli altri si sostengono chiaramente con le proprie forze.
Delle botteghe artigianali che vivono,
certo,
con il lavoro, con l'impegno, con la passione, con la dedizione degli artisti, sono completamente abbandonati. Sono arrivati dei piccoli ristori, ma ci si fa pochissimo,
poca roba,
sono poi gli affitti da pagare. Cioè,
certo,
è, la campagna, è una campagna che va fatta di educazione, proprio di approccio al teatro, perché già anche prima della pandemia far venire la gente a teatro era complicato, è sempre, come dire, una guerra.
Cioè tu rivendichi pari dignità, quantomeno con i... Non
io
dico,
rivendico pari dignità. Certo che rivendico pari dignità, perché solamente,
certo,
in Italia è così, perché nel resto d'Europa i piccoli teatri hanno tutto un loro mondo, c'è l'avanguardia, quella che poi fa nascere le grandi cose. Invece qui è sempre tutto un po', il teatro è sempre visto come una cosa un po' ludica, sì vabbè fanno il teatro, ci fanno divertire, carini, c'è sempre un po' questo atteggiamento, capito? Non ci rende mai conto che è un'azienda, è un business, è proprio un'azienda vera e propria. Il comparto spettacolo è un'azienda, come è un'azienda
che produce fatturato, comunque, cioè, che produce fatturato,
ci, cioè, sono famiglie che lavorano su questo, gente,
certo,
che ha investito la propria, che ha messo la propria vita facendo questo lavoro, quindi tutto l'indotto anche delle maestranze, chi produce mette i propri soldi nella,
certo,
produzione.
Certo. Senti, che
capito?
Cosa secondo te, ecco, se tu avessi come interlocutore in questo momento il ministro Franceschini, che cosa gli diresti, Manuel?
Ma guarda,
cioè tu ci credi a questo tavolo tecnico? Ecco, detto così, in soldoni.
Il tavolo tecnico, il tavolo tecnico può anche essere utile, ma va fatto con le rappresentanti di tutte quante le categorie, perché se il tavolo tecnico è fatto con i sovrintendenti degli enti lirici era e
dei grandi teatri,
i direttori artistici dei grandi teatri, le problematiche mie non saranno mai portate avanti,
certo,
perché
ovviamente certo.
sono proprio mie o di quelli piccoli come me, sono problematiche diverse, ma dobbiamo essere in qualche modo comunque sostenuti, ci si deve rendere conto di quanto è importante tutto questo, e la cura anche, al di là di tutti gli aiuti economici che sono fondamentali,
sì.
mi piacerebbe che dopo ci fosse proprio una campagna, una volta che si sono
trattati, di sensibilizzazione,
tornare dentro al teatro, tornare al teatro, il teatro è un cioè Churchill quando ci fu la guerra chiuse tutto tranne i teatri, perché
certo,
abbiamo
certo.
i teatri, che cosa facciamo la guerra a fare, perché il cittadino ha bisogno di un ristoro per l'anima, è la verità, sembrano frasi fatte ma è la verità, è la verità, tanto più oggi che siamo sommersi da tutta sta faccenda dei social, questo e quell'altro, per cui
sì.
siamo proprio così avulsi alla sensibilità umana.
Sì, no, ti volevo dire, ma anche sicuramente la televisione e adesso questi grandi network, voglio dire, vanno a drenare molto del pubblico del teatro, sei d'accordo in questo senso? Cioè, è proprio un'operazione, vanno a drenare, vanno a togliere comunque
certo
il pubblico al teatro rispetto a 30-40 anni fa.
Dal vivo, raga. Lo spettacolo si chiama spettacolo dal vivo, quello che si fa dal vivo non sarà mai uguale a quello che si fa in televisione o registrato, non è la stessa cosa, non sarà mai la stessa cosa, la magia che si crea quando si spegne la luce, quando senti il fiatone del ballerino piuttosto che le palpitazioni dell'attore, si chiama spettacolo dal vivo, ci sarà
certo.
un motivo, non l'ho inventato io, cioè, altrimenti si chiamava spettacolo, cioè, lo spettacolo dal vivo va fatto dal vivo, con il pubblico in sala, con il rumore della gente, con la gente che sta
ecco.
si crea il silenzio, capito? Con la gente che tossisce perché magari si annoia, però comunque quello è quello.
È quella
magia che si crea ogni sera, che è diversa, che non è replicabile.
Manuel, è un grido d'allarme questo, un grido di aiuto anche, perché insomma questo silenzio che...
cioè, non sappiamo, sai qual è il problema? Che mentre quando c'è stato il primo blocco
sì.
era coinciso più o meno con la fine di una stagione, quindi tutti abbiamo più o meno capito che la stagione sarebbe finita e poi si è cominciato a lavorare nella speranza che fosse tutto a posto per settembre,
certo,
ottobre.
Cioè, è vero.
Adesso non si capisce...
Non c'è una fine, non si vede la fine di questo tunnel. Non si vede la fine di questo tunnel. Tra l'altro sembra che nel prossimo DPCM, che scadrà tra l'altro il 3 dicembre prossimo, si vocifera l'idea che apriranno un po' più le maglie, no? Cioè, quindi
l'estensione del Natale.
Però non si parla di riapertura dei teatri. Okay.
Sì, infatti, ma anche questo, scusate, però io su questo sono proprio, cioè, allora possiamo tornare ad andare a cena fuori, possiamo tornare a fare
sì.
tutto, però non possiamo andare a teatro perché il teatro sembra che sa quale problematica crea.
È
una guerra fra poveri, poi
sì,
diventa
sì.
una guerra fra poveri, capito? Mi sembra un paradosso, che se c'è un posto sicuro è proprio il teatro.
Lo sappiamo, perché poi le cifre ci parlano chiaro.
Cioè, le cifre parlano chiaro, anzi, proprio per le feste, magari tornare a... Che magari no, il teatro potrebbe essere un modo anche per... Cosa si assembrano a teatro? Ma si assembra, magari si assembrassero,
no,
ma non si assembrano perché non è che poi c'è questa ressa,
beh, assolutamente è tutto contingentato, tra l'altro, quindi...
È tutto contingentato, poi insomma, voglio dire, la quantità di gente che va a teatro non è paragonabile a quella che va a cena fuori.
O in una piazza, magari, a fare lo struscio, per esempio.
A fare roba qua, capito?
Manuel, io il tempo ovviamente ha detto i suoi tempi, io intanto ti ringrazio per essere intervenuto.
Grazie a voi, che ci siete sempre molto vicini.
Assolutamente, io ci sarò sempre.
Speriamo di rivederci presto.
Assolutamente sì, ti abbraccio e a presto.
Mille.
E naturalmente sempre buon
grazie.
Teatro.
Grazie Andrea, grazie a tutti.
Ciao Manuel, ciao.
Grazie.
Bene, abbiamo parlato naturalmente con Manuel Parruccini, direttore artistico del teatro Lo Spazio a San Giovanni a Roma. Torniamo adesso con un po' di buona musica qui a Quarta Parete del Teatro in Radio, con un pezzo storico degli Status Quo del 79, Whatever You Want.
Thank you.
Eccoci di nuovo qui, Quarta Parete, il Teatro in Radio. Prossimo ospite è una fanciulla a questo punto, dopo due maschietti. Lei è un'attrice di cinema e di teatro. La scorsa stagione si è distinta in due produzioni importanti come La Bocca piena di spille e soprattutto Le Sorellastre. E quest'anno avrebbe dovuto, Covid permettendo, andare in scena sul palco dell'Accademia Popolare dell'Antimafia con uno spettacolo per il premio intitolato a Mauro Rossagno, giornalista appunto vittima della mafia, con lo spettacolo Madre in figlia. Appena fatto in tempo all'inizio della nuova stagione a partecipare a Intercity, teatro itinerante in 5 stazioni, più che uno spettacolo, una testimonianza vera di come si può andare in teatro in tempi di Covid. E quindi saluto Patrizia Ciabatta. Buongiorno Patrizia.
E ciao a tutti, ciao Andrea, saluto tutti anche io, grazie.
Come stai intanto?
Sto bene, come dicevo, fisicamente sto bene, ti dicevo l'altro giorno,
certo,
già è tanto.
Sì. Allora, come stai vivendo questo momento di silenzio assoluto, che insomma i teatri sono chiusi, i sipari purtroppo fanno difficoltà ad aprirsi, e ti chiedo il tuo punto di vista naturalmente e quali sono le tue aspettative?
Allora, guarda, io in questo periodo ho avuto modo di riflettere parecchio, quindi mi sono posta più che altro molti interrogativi. Mm-hmm. Ho molte domande più che risposte, domande insomma che penso sono le stesse che ci poniamo un po' tutti, noi come attori, come categoria, ma soprattutto sai cosa? Volevo parlarti dell'aspetto un pochino emotivo anche.
Sì, che è importante questo.
Che, sì, perché non è da sottovalutare assolutamente. Io sono un'attrice.
Dovresti gestirla bene questa parte, no?
Dovrei, però sai cos'è? Che siamo appunto persone molto sensibili, come dire,
certo,
molto...
con le nostre fragilità, no Patrizia?
Abbiamo tantissime fragilità da questo punto di vista. Credo che l'aspetto emotivo non possa essere, ecco, sottovalutato, perciò io ti devo dire che mi manca tantissimo il teatro, mi sono anche interrogata proprio sulle scelte che ho fatto, perché insomma portano, ogni scelta porta, no, a delle conseguenze. Io ho investito praticamente tutto sul lavoro che sto facendo, il lavoro
che è costato sacrifici, insomma, no?
Che vorrei fare, sì, che vorrei continuare a fare.
Certo.
E quindi insomma credo che ci troviamo proprio in un momento di attesa, di oblio. Io sono appunto.
Ma tu sei fiduciosa, voglio dire che almeno ad inizio del prossimo anno riusciremo a tornare a teatro? Certo, dipende molto dai comportamenti, Patrizia, no? Lo sappiamo tutti quanti, dobbiamo comportarci,
sì,
bene, però insomma è chiaro che ci manca questo, la bellezza del teatro ci manca
tantissimo. Io mi auguro che a gennaio riusciremo a riprendere quello che era rimasto in sospeso, perché insomma adesso avrei dovuto portare avanti un monologo, tra l'altro poi dopo domani è la giornata sulla violenza sulle donne,
sì,
io ci tenevo particolarmente a questo progetto, e niente, è sempre attuale, ma insomma in questo periodo ne avrei voluto approfittare e parlarne. A gennaio avrei altri progetti, guarda, quelli di gennaio me li tengo, sono fiduciosa ancora, dai,
certo,
me li tengo.
Beh, poi dovrei recuperare appunto questo spettacolo, no, dedicato alla memoria di Mauro Rossagno, insomma. Immagino.
Sì, guarda, poi è lo stesso, avevo altre date di questo spettacolo,
sì,
che è rimasto in sospeso, è proprio questo che parla anche tra le altre cose della violenza di genere, è proprio,
certo,
lo stesso
sì,
spettacolo.
Sì, 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 appunto. Sì. Senti, il famoso decreto ristori, queste tra virgolette prebende che lo Stato dovrebbe corrispondere agli artisti, alle maestranze, a volte sono vincolanti a condizioni spesso impraticabili, no? Cioè le giornate di lavoro diventa complicato spesso, no? Perché non sempre questa realtà poi si traduce in fatti, insomma. Ecco, tu come la vivi questa situazione, questa dicotomia?
Hai detto bene, una dicotomia, perché qua bisognerebbe partire da un altro punto di vista, cioè quello che il Covid ha scoperchiato, ha aperto un vaso di Pandora, capito? Rispetto a tutti i diritti sulla nostra categoria.
Sì.
E quindi come dire, c'è un prima e un dopo Covid. Adesso io mi auguro,
perché
che veramente
poi l'attore è un lavoratore a tutti gli effetti, e né più né meno di un meccanico o di un farmacista e compagnia cantando, insomma.
No, è proprio quello che siamo, sì, esatto, è proprio quello che stiamo cercando di ribadire alle istituzioni, di farci un pochino sentire. Tutti i mezzi appunto sono proficui, immagino anche far sentire la voce attraverso la nostra chiacchierata.
Certo,
cioè noi siamo,
certo,
vivi, siamo qua in attesa. E niente, come ti dicevo, mi manca moltissimo il potermi divertire, perché
sì,
sai, a proposito di questo, di questi ultimi di PCM, insomma, e tutte le informazioni che continuiamo ad attendere, è stato tanto criticato quando è stato detto l'attore è quel che ci fa tanto divertire.
Sì, sì,
ma
è vero,
effettivamente è un lavoro, no, io non me la sono presa,
l'hai presa sportivamente qualcuno ci è rimasto un po' male,
no, perché è vero, noi ci divertiamo, però come dici tu è un lavoro, quindi,
certo,
siamo comunque costretti a rivendicare
la vostra professionalità,
sono,
certo,
i nostri diritti. Io ti posso dire questo, guarda, in questo momento.
Però insomma, mi pare tutto sommato hai avuto un approccio, al di là poi chiaramente dei momenti in cui forse non si vede bene l'orizzonte, no, non si esce fuori dal tunnel.
La riuscita.
Ecco, però ti sento tutto sommato abbastanza motivata, no? Cioè che tutto questo prima o poi avrà una fine, quindi sei propositiva, mi pare.
Propositiva, ma mi auguro soprattutto che questo possa accelerare i processi, per questo ci tenevo a dirti,
certo,
un prima e un dopo. Cioè,
però bisogna continuare
a
far sentire la voce, no, Patrizia?
Esatto, è proprio questo che intendevo.
Tenere il punto affinché le istituzioni, in prima quota il ministro Franceschini, sia più attento alle problematiche, non solo giustamente dei teatri, quelli grandi, ma anche io penso a quelli più piccoli dove tu spesso lavori, perché anche loro devono essere trattati con pari dignità, naturalmente con la giusta proporzione, insomma. Quindi è veramente bisogna mettere mano a questo sistema che in qualche modo un po' scricchiola, Patrizia.
Sì, i teatri quelli sotto i 100 posti, no? In realtà che tu conosci perché
certo.
Le frequenti un pochino tutte, oltre ai grandi teatri, spazi, hanno investito soldi, no? Per mettere in sicurezza gli spazi. Io personalmente mi sono ritrovata anche a fare uno spettacolo il 24 ottobre, guarda, il sì. giorno dopo sono di nuovo
chiuso,
costretto a chiudere i sipari.
Certo, hai sì. fatto giusto in tempo.
Ho fatto in tempo, ma tra l'altro devo dire che le persone erano felicissime di riapprocciarsi in sicurezza.
E poi questo splendido lavoro corale, tra l'altro, questo l'ho detto, l'ho premesso anche nella presentazione, che è un splendido, è un esempio plastico di come si può fare teatro in tempi di Covid, no?
Sì, 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 esattamente questo. Abbiamo cercato di rispettare tutte le norme, ci siamo riusciti e pensavamo di poterlo continuare a fare.
E allora sì. noi dobbiamo continuare ad alzare la voce, sempre con il garbo che ci contraddistingue, ma insomma a farsi sentire, cara Patrizia. Io nel frattempo ti ringrazio tanto di questa chiacchierata e,
grazie a te, grazie a te. Sono naturalmente fiduciosa, resto in attesa, ma
bene.
Combatto.
E ci vediamo naturalmente a teatro.
Ci vediamo prestissimo, prestissimo, me lo auguro.
Patrizia, buon teatro.
Grazie, buon teatro a tutti.
Ciao, buona giornata. Ciao a te, ciao. Bene, abbiamo parlato con la giovane attrice Patrizia Ciabatta e adesso dritti verso un grande brano del 73 del targato Banco del Mutuo Soccorso, Io non mi rompete, anzi, tratto dall'album Io sono nato libero.
Bye. svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, c'è ancora tempo per il giorno, quando gli occhi si imbevono di pianto, i miei occhi di pianto.
Torniamo in studio con il prossimo ospite, è una signora, è un'attrice. Il vento dell'est l'ha portata in Italia, esattamente a Trieste, dove è cresciuta. Attrice, regista, produttrice, drammaturga e autrice di libri. L'ultimo spettacolo portato in scena a settembre è Eva degli Iris, un omaggio a Eva Mameli Calvino, madre del grande Italo Calvino, accademica e botanica di fama mondiale, precursora della sostenibilità. Oltretutto è impegnata nella difesa dei diritti delle donne, in quella dei diritti umani, è testimonial di Amnesty International e tanto altro. E tutto questo rende affascinante l'incredibile storia della signora Isabel Russinova. Buonasera Isabel.
Buonasera, buonasera. Grazie.
Non ho detto del terzo piano, ho notato, sì?
Sì.
Mi sono agganciato a questa cosa. Allora, intanto come stai Isabel?
Bene, bene, sì sì, tutto a posto, tutto sotto controllo, come
perfetto,
si dice.
Perfetto, allora è vero che siamo in un momento difficile un po' per la cultura, per il teatro, no? Soprattutto in questo periodo di forzata chiusura dei teatri, Isabel. Però siamo anche, perché stiamo naturalmente utilizzando questo tempo per confrontarci, discutere, perché è sempre importante tenere alta l'attenzione, ma allo stesso tempo dobbiamo utilizzare questo per proporre soluzioni, idee. Sei d'accordo?
Assolutamente, assolutamente.
E una di queste è proprio una delle tue iniziative, insomma, questa seconda edizione del Temit, dico bene?
Sì, sì, dici benissimo Andrea, perché...
Parliamone un po', dai.
Prima, diciamo, di questo tsunami che ci ha travolto, sì. Tutti quanti, ho lanciato questo festival che ha come protagonista il movie theater, cioè sì. L'idea di sostenere il teatro anche attraverso la proposta di un festival di teatro audiovisivo in streaming. E la prima edizione era stata fatta, diciamo, dal vivo, live,
lo scorso anno,
esatto, qui quando ancora
allo spazio mi pare, no?
Fare,
Isabella,
allo spazio, al teatro allo spazio, sì, a Roma, e poi naturalmente era il partner, diciamo, piattaforma del festival, avrebbe proposto anche in streaming, e quest'anno la seconda edizione è ancora più motivata, ancora più importante, esatto, perché ha proprio, diciamo, il desiderio di lanciare, oltre che la possibilità, appunto, attraverso un festival di premiare e di valorizzare e di dare visibilità a molti prodotti di teatro audiovisivo, soprattutto del teatro indipendente. Cioè
è anche un modo per proporre un nuovo linguaggio, Isabel, tra l'altro.
Ma assolutamente, ma soprattutto quello di proporre un nuovo linguaggio, che è proprio questo del movie theater, cioè diciamo l'unione della fascinazione del linguaggio teatrale con quello cinematografico,
certo,
per offrire al pubblico
questa commistione, insomma.
È una commistione, esatto, che può essere molto stimolante per i registi, per gli autori, per gli attori, per i drammaturghi, per i commediografi, per tutti quelli che vogliono raccontare delle storie, e in questo caso possono avere a disposizione il teatro, il palcoscenico, con la magia del teatro, e nello stesso tempo utilizzare le metodologie, le possibilità anche, appunto, che il cinema offre, certo. E anche che la tecnologia offre, dal momento in cui possiamo, come in questo caso, offrire poi prodotti, appunto, in streaming, approfittando di questo mezzo che noi abbiamo per poter raggiungere un pubblico vastissimo.
Certo, e quindi allarghiamo la platea, tu dici, allarghiamo la platea.
Allarghiamo la platea, quindi è, diciamo, un nuovo linguaggio che sostiene il teatro, che come dire, valorizza il live, perché è ovvio che vedere uno spettacolo dal vivo ha la sua forza, la sua magia, e questo non potrà mai essere sostituito. Ma lo stesso spettacolo può incuriosire, affascinare anche il grande pubblico, diciamo, dei prodotti audiovisivi, che magari è anche diverso da quello che segue il teatro live. E quindi lo può incuriosire, appunto, anche un pubblico diverso che magari, quando potremo tornare anche a teatro, sarà curioso di vedere lo spettacolo che ha già visto in streaming anche dal vivo. Quindi diciamo è un mezzo che non sostituisce ma rafforza il teatro, e nello stesso tempo
non vuole sovrapporsi a quello che è il teatro, a quello che è la storia del teatro, assolutamente no, insomma, no?
Assolutamente, no, assolutamente. Comunque nel mio programma ci sono 9 spettacoli, uno diverso dall'altro, di genere diversi.
Mi pare le adesioni stanno già arrivando, no? Tra l'altro.
Sì. No, già il programma è già chiuso.
Gli
spettacoli sono saranno in streaming disponibili per il pubblico dal 2 al 10 di dicembre su piattaforma Indie Cinema, che è partner del progetto.
Possiamo dare dei riferimenti precisi anche per chi ci ascolta? Ecco.
Certo. Allora, come dicevo, ci sono diversi generi, dai classici, ci sarà Moby Dick, un progetto di Stefano Sabelli, poi il 900 di Barrico con Simone Migliorini, Aspettando Godot, il progetto di Felice della Corte, poi c'è una commedia che viene dal Teama Teatro, che tra l'altro è partner anche del progetto, che è L'ex marito in busta paga, un progetto appunto di Teama Teatro. Poi un progetto molto interessante che vede come protagonista Lovecraft Tales, che è un progetto di Mary Ferrara. Poi il Teatro Civile con Prima le Donne, Teatro Canzone con Pablo Parisinotto.
L'horror, anche l'horror mi pare, no?
L'horror, sì, Lovecraft, sì, Tales, sì. Che appunto è... E poi un omaggio ai maestri del teatro contemporaneo, che sono, per questa seconda edizione, Cosimo Cinieri,
il momento della memoria.
Il momento della memoria, esatto.
E Mario Moretti, l'altro.
Mario Moretti con L'Aus Kamikaze, che è uno dei testi più importanti.
Bellissimo,
uno dei testi più importanti del nostro teatro contemporaneo. E poi, come ti dicevo, la mia Pentesilea.
Ah, bene.
Che è questa rilettura che guarda le donne.
Quindi ti sei ritagliata anche tu un piccolo spazio.
Mi sono ritagliata questo piccolo spazio, ma soprattutto, guarda, in realtà Pentesilea è lo spettacolo... il mio nuovo spettacolo, e lo volevo proporre per la giornata internazionale contro la violenza delle donne, ma poi ho pensato appunto di ritagliarmi, di riproporlo qui con me, e ci sono c'è Daniele Allegra e Chiara Candidi.
Sì.
Lo volevo proporre perché ci tengo molto a questo testo, a questo spettacolo che racconta l'energia e la battaglia delle donne che vogliono combattere gli uomini, e quindi muovono guerra agli uomini per combattere la guerra, e soprattutto è una riflessione su quello che è la condizione della donna rispetto alla mentalità, cioè la donna, noi generi umani in questo momento dobbiamo fare i conti con le mentalità che hanno, come dire, inciso sul negativo del genere, negativo del genere umano. E quindi appunto è una riflessione proprio su questo.
È un modo anche per smuovere le coscienze e rimuovere gli ostacoli, no, Isabella?
Esattamente.
Dobbiamo dire che questo progetto è tutto ideato da Ars Millenia, diciamolo.
Sì. E dunque l'idea mia, nasce da una mia idea e di Rodolfo Martinelli Carreresi, sì, per la nostra Ars Millenia Production,
okay,
che è la nostra società di produzione,
la piattaforma
è Indie Cinema. Ecco, volevo anche dire due cose veloci sulla piattaforma.
Vai, tranquilla, dai.
È stata, sono felice che ci sia Indie Cinema partner di questo progetto, perché entrambi abbiamo questa attenzione rivolta a quello che è il mondo degli indipendenti.
Bene.
Infatti ci sono tantissime compagnie,
tante
diciamo,
realtà, come
esatto,
no?
Tantissime realtà che hanno grandi idee, riescono a proporre al pubblico progetti molto interessanti da indipendenti, con le difficoltà appunto che da sempre trovano le realtà diciamo indipendenti, e anche un modo per dare voce, dare spazio e sostenere appunto l'energia, la creatività e la bellezza dei prodotti di molte e tante compagnie indipendenti. Tra i partner del festival c'è il Teatro Internazionale, il Festival Internazionale del Teatro di Volterra, del Teatro Antico di Volterra, il Calvi Film Festival,
sì, diretto da Francesco Verdinelli.
Francesco Verdinelli, poi il Teatro Marconi, diretto da Felice della Corte, la Cineteca della Cineteca di Calabria,
una bella collaborazione poi, di tanti soggetti.
Esatto, e soprattutto ecco il teatro, la rivista fondata da Mario Verdone e diretta da Gianfranco Bartalotta, Teatro e Cinema Contemporaneo, e poi c'è il Cinema
Mario Verdone,
di
papà
Giorante,
di Carlo,
insomma,
papà
di Carlo, esatto.
Grande,
e quindi poi insomma
grande docente di cinema,
grande esperto di cinema, ma infatti diciamo il teatro e il cinema che in questo caso si unisce,
certo,
per sostenere questo nuovo linguaggio, questo nuovo percorso che teatro e cinema faranno insieme per proporre e raccontare tante, spero, bellissime storie che possono magari partire proprio da questo nostro festival, temi, tematiche, exhibition, Independent Movie Theater.
Bene, Isabel, sei stata esaustiva. Noi ricordiamo le date: partenza il 2 dicembre, giusto?
Dal 2 al 10 dicembre su piattaforma Indie Cinema.
Quindi basta andare a cercare appunto sui motori di ricerca Indie Cinema e non ci sono problemi.
Sì, teatro e streaming.
Teatro e streaming. Isabel, grazie di cuore, ci vedremo
grazie
presto
a voi,
naturalmente.
A presto.
Ti abbraccio forte.
Grazie per l'invito.
Ma grazie
un
a te.
Un abbraccio a te e a tutti voi.
Ciao Isabel, buon lavoro, ciao. Grazie. Ciao. Ecco, abbiamo parlato adesso con Isabel Russinova e con questo interessante progetto che partirà appunto dal 2 dicembre. E adesso siamo sempre qui a Quarta Parete, il Teatro in Radio. Sono sempre con Claudio Bernabucci che lì ferma sulla sua strumentazione per aiutarmi, e quindi adesso ci metterà la brava Claudia un pezzo con la straordinaria voce di Piero Pelù, sono i Litfiba, con Vivere il mio tempo.
Sulle onde, sulla vita come un'altalena, e parlare pure con i pesci, come una sirena. Io vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre è tempesta, per vivere il tuo tempo e starci bene dentro. Gioco un gioco d'equilibrio, devo solo farci un po' la mano, perché stare nel mio tempo e viverlo da dentro.
Sorrisi, ora, guarda me, l'aurora, quando i più bei frutti saranno di tutti.
sulle onde, sopra un mare che sembra tempesta. Perché vivere il tuo tempo è un equilibrio dentro.
Allora torniamo in diretta qui su Quarta Parete del Teatro Radio e chiudiamo in bellezza con l'ultimo ospite, in bellezza perché lui è assolutamente imprevedibile, estrionico, una ne fa, cento ne pensa, insomma ecco, lui è un giovane neocinquantenne che apparentemente potrebbe risultare uno simoro, ma in realtà non lo è. Quello che è sicuro è che è sempre carico e motivato e soprattutto capace e costante. È un attore ma anche autore e regista. In casa anche la moglie e il suo cane sono coinvolti sia nelle imprese artistiche che nelle tante battaglie che ha promosso e sostenuto anche attraverso i social, dei quali è abile fruitore. Saluto e ringrazio Massimiliano Vado. Buonasera Massimiliano.
Una presentazione così non me l'avevano mai fatta, vabbè. Sei stato bravissimo.
L'ho elaborata questa notte alle due, quindi mi è venuta così. Allora, vedi, invece di dormire scrivo presentazioni. Allora, insomma, ovviamente sei un neocinquantenne d'assalto, vorrei dire, insomma.
Sono un neocinquantenne che se ne sente 18, per cui sai...
Ma lo vedo. Sei sempre,
però
guarda...
È una prerogativa sia di chi fa il nostro lavoro, certo, sia di chi è di sesso maschile, per cui me la prendo volentieri, non la rinnego.
Senti, io ti seguo naturalmente sempre con grande attenzione sui social, Max, dove sei presente, sempre con spunti interessanti, ma anche con qualche intervento un po' polemico e ironico, no? Non manchi mai di far sentire la tua voce. Ecco, ti sei speso molto per l'attuazione del RAI, che è un progetto che a te sta molto a cuore. Giusto? Ne vogliamo parlare?
Guarda, sì, no, sì, sono molto contento di parlarne. E durante il primo lockdown ci sono state delle riunioni prima ovviamente su Zoom, perché certo, non si poteva nemmeno uscire di casa, e poi invece in un teatro, di un gruppo di persone che non si sono classificati con sigle, con partiti, con appoggi, con nomi, cognomi. Sono una ventina, trentina di persone che si sono messe a lavorare, dicendo, beh, già che siamo qui, miglioriamo un po' la nostra situazione, perché negli ultimi anni, complici un po' di
disattenzione, no?
Sì, ma anche non solo dei politici, ma anche di noi stessi, dei sindacati, cioè proprio è la categoria che si è proprio lasciata andare, ha detto facciamo qualcosa per migliorare. E io mi sono trovato in un gruppo di lavoro che parlava di un possibile albo, anche se albo non si può più dire perché comunque è una disposizione della Comunità Europea.
Certo, quindi in realtà
si è parlato di registro. Abbiamo incrociato i nostri dati con quelli di Karin Proia e Raffaele Buranelli, che anche loro stavano pensando la stessa cosa. E ovviamente noi abbiamo fatto dei calcoli, loro l'hanno fatti praticamente simili, per cui abbiamo un po' incrociato i dati e le nostre ricerche che abbiamo fatto in due campi, identici senza sapere l'uno dell'altro, e da qui è uscito poi quello che
quindi
è
paradossalmente il lockdown vi è venuto quasi incontro, no? Cioè è stato un'occasione per poi ritrovarsi su una tematica che vi sta a cuore da anni e che è stata sempre
era necessario. Sai perché? Perché sono stati dati gli aiuti, quelli dello Stato, prima persone che hanno fatto 30 giornate di lavoro, poi 7, in realtà non stava bene nessuna delle due era giusta come cosa, perché in realtà gli aiuti statali devono essere dati a seconda di uno storico, cioè chi aveva fatto questa professione come professione sicuramente doveva avere degli aiuti, e chi invece l'aveva fatta come hobby o secondo lavoro Evidentemente no, ma non erano i giorni di lavoro a decidere, perché sappiamo bene che ci sono persone che in 4 giorni guadagnano quanto guadagno io tutto l'anno, per cui è inutile fare uno storico solamente su quello.
Sì, ma le prime indicazioni avevano anche dei parametri, secondo me, forse un po' troppo stringenti, sei d'accordo?
Erano stringenti perché erano basati su quelli che che utilizzava l'ex Empals, sì, che dava la disoccupazione annuale sulle 78 giornate. Noi abbiamo fatto un calcolo di più o meno quanti possono essere gli attori in Italia, e sono più meno di 9.000, orientativamente 8.800, più una...
Parli di professionisti, ovviamente, parli di professionisti.
Professionisti,
certo.
Una piccola marea di persone che escono dalle scuole, mm-hmm, e un'altra serie di persone che invece non hanno nulla a che pretendere con questo lavoro.
Certo.
Cioè, lo fanno come secondo lavoro, in nero, in dei centri, magari tipo centri sociali occupati, l'Angelo Mai, questi posti qua che non sono classificati come posti di lavoro, non pagano le tasse come posti di lavoro, non si identificano e non identificano le persone che ci lavorano dentro come dei lavoratori dello spettacolo. Per cui forse andava regolamentato.
Certo, infatti c'è un disegno di legge a firma del deputato Madia Serracchiani Piccoli, dico bene, no?
Sì, esatto. Ecco. Noi abbiamo fatto una serie di riunioni anche con loro, sempre via Zoom, che sono state cortesi e molto attenti.
Disponibili.
Ci hanno detto che comunque è un percorso parlamentare che, soprattutto complice il periodo, ci metterà un po' a vedere la luce.
Però l'iter è stato avviato, però è partito.
L'iter è stato avviato, sperano che di portarlo a termine entro questa legislatura. Lo stesso ministro Franceschini si è svegliato e ha detto che avrebbe velocizzato tutto quanto.
Insomma, tu però è uno dei tuoi bersagli preferiti, mi pare, ultimamente, no? Tant'è che è stilato un decalogo, è stilato.
Sì, cioè nel senso che ho stilato una cosa che io, se fossi il ministro, userei come dello spettacolo, senza, tralasciando il turismo.
Certo.
Che sono i punti cardine da cui comincerei, perché sia le indicazioni sindacali, sia quelle degli assistenti, che ogni volta un ministro si fa, non tengono conto della realtà lavorativa o contemporanea, che cambia ogni 5 anni, cioè ogni 4-5 anni.
Sì.
Non puoi ancora basarti su una legge o su un contratto nazionale di 20 anni o di 50 anni fa come adesso, perché le condizioni di lavoro cambiano, i modi di trasporto, le esecuzioni cambiano, per cui è inutile basarsi su quello che è stato il passato. Certo che dobbiamo farne esperienza, ma non possiamo tener conto solo di quello. E invece il ministro Franceschini spesso pecca un po' di inesperienza.
Sì, ci sono appunto in questo decalogo che tu hai stilato molto argutamente, ce ne sono un paio, mi hanno fatto un po' sorridere, insomma me lo concederai. Uno è andare, non andare da Fazio intanto.
Perché da Fazio non c'è il contraddittorio, c'è uno contraddittorio. Va da Fazio. E Fazio, non essendo informato sui fatti, giustamente, anche,
certo.
E lì si spara nel mucchio sperando di far bene. E no, devi andare in un posto dove ci sono delle persone davanti e ti dicono: no, non funziona così, non è questo il nostro mondo.
Che comunque sia competente sulla materia, naturalmente. Altrimenti...
Certo, Fazio ovviamente è un ottimo intervistatore, però lì non c'è contraddittorio. E un ministro, no, invece lui poi... da Fazio dice: ho visto che mi hanno un po' criticato. Non è che ti abbiamo un po' criticato, abbiamo detto che sei incompetente,
e poi soprattutto,
totale incompetente.
Ecco appunto, come ho sentito anche Barbareschi prima, e più o meno mi pare che il concetto fosse quello, ma
sì,
oltretutto
credo che io e Barbareschi spariamo da posizioni completamente diverse, ma il bersaglio
è sempre quello. Sì, lui l'ha detto in maniera un po' più elegante, voglio dire. Tu invece insomma non ti sei ovviamente, non hai avuto pudore in questo senso.
No, me l'ha insegnato Padroni Griffi, certe cose magari sarebbe giusto non dirle, ma vanno dette.
Vanno detto,
cioè,
chiaramente.
Serve, per un ministro del genere, serve una competenza specifica,
non
generica. Al momento non c'è, ma noi stiamo.
E poi dovrebbe frequentare mostre, rassegne e compagnia cantando, ma non i red carpet, cioè non solo quelli, quantomeno, no?
Guarda, io come regista, come attore, o anche come
perché semplice si taccia ovviamente Franceschini di essere molto presenzialista.
Beh, sì, che c'ha sempre lo smoking pronto. Io frequento tutto, cioè vado a vedere gli spettacoli nei teatri da 50 posti, sì, e vado alla prima,
bravo,
del teatro.
Bravo.
Mi sembra che questo sia l'unico modo di fruire di questo lavoro, ma se non sai com'è il lavoro nei teatri da 100 posti, come pretendi di parlarne e di legiferare a proposito, se non sai nemmeno come funzionano, se non sai che ancora siamo ancorati a un sistema di tessere?
Sì, questo è un po' il tema, cioè, che evidenziava anche Barbareschi in questo senso, è vero, è vero. Siamo troppo legati a doppia mandata con la politica, dove il merito, sì, va a farsi friggere fondamentalmente.
Guarda, che il merito non esista nel nostro mestiere, cioè come attori, registi, eccetera, eccetera,
è risaputo.
Posso anche farci pace, perché comunque è un mestiere che prevede che una certa dose di clientelismo ci sia,
certo,
ma che la politica che se ne occupi sia ancora schiava di se stessa è totalmente insopportabile, perché vuol dire,
certo,
perché vuol dire che chi come me o come molti altri invece campa di questo lavoro senza essere raccomandato, figlio d'arte, nipote, amante, ma, eccetera eccetera, ma insomma avendocela fatta con le proprie gambe, non che i figli d'arte abbiano qualche colpa, ma certamente hanno delle strade spianate che noi non abbiamo, hanno anche molte più responsabilità, quindi c'è anche un rovescio della medaglia. Però chi parte da zero, come me o come mia moglie o come centinaia, certo, di persone che conosco, devono avere almeno la dignità professionale che una volta arrivati vedano riconoscere.
Senti, io ho aperto la trasmissione con questa mia considerazione, cioè il distanziamento sociale non deve diventare la nuova grammatica dei linguaggi teatrali post pandemia. Sei d'accordo?
Allora, credo che il discorso sia ancora più complesso. Sì, sono d'accordo. Io so per esperienza che il teatro sta cambiando, il teatro ogni 10 anni si rinnova. Con il lockdown questi 10 anni sono passati in 3 mesi, quindi noi ricominceremo con un teatro completamente diverso. Come sarà non lo so dire, perché dobbiamo ancora capirlo tutti quanti
una
insieme.
Una nuova rivoluzione in questo senso?
Beh sì, cioè nel senso che certi spettacoli da teatro stabile, se prima non si potevano fare, adesso dovremmo proprio dimenticarli, cioè faranno parte della guerra di Goldoni, per esempio, che sono 20-25 attori.
È improponibile.
Non lo vedremo più in scena.
Certo.
Non lo vedremo più perché non c'è un protagonista solo, è una roba di teatro stabile con un certo tipo di scene, costumi. Magari la rivedremo tra 20 anni. Cioè,
produzioni troppo costose, insomma, ecco.
Sì, quelle cose con che io ero abituato ad andare a vedere all'Eliseo, al Quirino,
sì,
all'Argentina,
certo,
e quelle prodotte dello Stabile del Veneto per cui ho lavorato tanti anni, non hanno più la priorità. Lo stesso Pirandello,
sì,
per quanto moderno, non è più la stessa cosa. Per cui fare la signorina Morli 1 e 2 di Pirandello adesso non ha senso.
Non ha senso
farla come è sempre stata fatta. Magari arriverà un regista rivoluzionario che la farà in un modo nuovo. Per cui le messe in scena, pur conservando la dignità di ogni professione, quindi dai scenografi ai macchinisti, ai datori luce, non dico light designer perché insomma ci ho già avuto dei problemi con i light designer che si sono arrabbiati. Perché in realtà sono luciai, non sono light designer.
Fai
concerti,
bravo,
non a teatro.
Sono d'accordo.
Vabbè, si sono un po' arrabbiati un tempo, ma insomma.
Quindi,
comunque noi dovremmo trovare un modo nuovo di evolvere il teatro.
E comunque è molto legato anche al linguaggio questo, no? Che comunque è figlio dei tempi in ogni caso, Max.
Per forza. Il linguaggio non deve risentire delle pandemie in corso, ma deve comunque subire un'evoluzione che comunque passa per la pandemia. Cioè, se prima una mascherina in scena poteva essere un'idea, una trovata di regia, adesso deve essere evitata questa cosa. Bisogna tornare a... è come se noi stessimo vivendo il crack degli anni 20 e ci avviassimo contro la Belle Époque del 1923-24.
Certo.
Era una cosa completamente nuova, era un nuovo modo di fare musica, teatro, di stampa, comicità. Arriverà qualcosa.
Un nuovo risorgimento, rinascimento, se vogliamo, forse è più azzeccato.
Sì, quella è una roba un po' buddista, lo usano un po' i buddisti, quindi
sì.
È un termine già preso, però la Belle Époque teatrale e cinematografica e radiofonica, e mi auspico anche quella televisiva, ma ho poche speranze, deve ancora arrivare. Come sarà non lo so. Non lo so, perché adesso è compito dei
registi. però sarà diverso.
Sì, perché non so se hai notato che non ci sono più i vecchi nomi. C'è un Vero. Tempo io sapevo che andavo a vedere uno spettacolo di Castri, di Ronconi o di Streller, o di Padroni Griffi o di Guicciardini. Adesso si è passato per i nomi, vado a vedere uno spettacolo di quel nome televisivo o di quel nome teatrale, ma non, a parte due o tre che comunque resistono meno male, Lavia, Glauco Mauri, eccetera, certo, eccetera, che per fortuna tengono alto
i vecchi monumenti teatrale.
Esatto, intoccabili per esperienza anche.
No,
e a parte loro ci sono, compresi magari anche persone a me vicino, così, ci sono centinaia di registi che stanno sperimentando linguaggi nuovi. Mi auguro che attraverso di loro arrivi qualcosa. Per cui il distanziamento sociale ovviamente va annullato e bisogna tornare ad un tipo di teatro simile a quello di prima, ma non identico, perché se lo rifacciamo identico perdiamo in partenza.
Perde l'identità, insomma, tu dici.
Io quest'anno avevo in mente un paio di cose dopo il lockdown, ma non c'è stato tempo di realizzarle perché ovviamente...
Però hai avuto molto tempo per elaborare, quindi scrivere, no? Immagino.
Sì, ho avuto tempo per scrivere, per leggere tantissimo e per elaborare delle cose che forse mi auguro possano essere dei tentativi di novità.
E nel frattempo stai anche girando un film, mi pare di aver capito.
Nel frattempo ne sto girando due.
Ah, ecco, bene.
Che si può dire che è il nuovo film di Herbert e Simone Paragnani,
sì.
Che si chiama Io e Angela con Sermonti, Pietro Sermonti e Carlotta Rondana. Insomma, è un esperimento interessante prodotto dalla Camaleo. Il secondo è invece... è la nuova fatica cinematografica della mia consorte, di cui invece non posso dire
Michele
niente.
Ovvero
Michele Andreozzi, Al secolo, che è un film che forse doveva partire un po' prima e che causa lockdown invece è stato rinviato adesso. In questo momento stiamo facendo le riprese, siamo fuori Roma.
Bene.
Delle location, e approfitto dell'ora di pausa per parlare con te. E siamo molto contenti al momento, ma insomma siamo in lavorazione, per cui
concludendo, Max, ne usciremo fuori?
Allora, io ho delle cose da dire, nel senso che
dobbiamo dire in pochissimo tempo, perché il tempo è tiranno, come diceva
guarda, il cinema ne uscirà fuori malconcio e ci metterà un po' per riprendersi, complice anche, meno male che ci sono le piattaforme televisive che invece danno una libertà estrema. Il teatro invece deve sbrigarsi a riprendere, perché mentre il cinema ha dei mezzi, ha dei sostentamenti, il teatro non ne ha. Primo perché il ministro sbaglia mira e dà i finanziamenti anche ai teatri parrocchiali.
Il
secondo perché bisogna, sbagliando completamente, che quello l'ha proprio sbagliato. E si interessa dei teatri e non delle compagnie o dei privati. E finanzia anche loro, sbagliando anche questa volta. Quindi il teatro deve sbrigare a risorgere dalle proprie ceneri, perché altrimenti rischi di fare una pessima fine.
Bene.
E sta a noi.
E allora, caro Max, io ti saluto, ti ringrazio per questo tuo intervento estremamente sempre incisivo. Grazie. Incisivo come al solito. Lasci sempre il segno quando dici delle cose. E quindi...
mi informo tanto, cioè prima di parlare prendo molte
mi pare questo mi pare una saggia valutazione. A volte c'è gente che parla a sproposito, no?
Siamo circondati.
Bene, allora Max, un grande abbraccio, in bocca al lupo per il film che stai girando, e naturalmente
Grazie.
Ci vediamo a teatro, ok?
Molto volentieri, vi aspetto.
Un abbraccio, ciao Max.
Ciao.
E allora abbiamo concluso con Massimiliano Vado e ci avviamo progressivamente verso la chiusura della trasmissione. Ci sentiamo l'ultimo brano, no, andiamo direttamente, ecco, mi fa accenni Claudia che andiamo direttamente in chiusura, e io ringrazio tutti della vostra partecipazione, e ci sentiamo per la verità lunedì prossimo. Sempre con Quarta Parete, il teatro in radio. Vi lascio velocemente con un aforisma veloce che di Eugène Delacroix, che dice: che cos'è il teatro? Una delle testimonianze più certe del bisogno dell'uomo di provare in una sola volta più emozioni possibili. Grazie a tutti e buon ascolto con Radio Sonar.
Ho sbagliato tanto. su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto vedrò spuntare in